Buonasera a tutti, cari radioascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Giro di Bol, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22. In studio questa sera Annalisa e in regia il nostro direttore Roberto Giava.
Buonasera a tutto il pubblico, colgo l'occasione per salutare la nuova assistente Paola. Ciao Paola.
Ciao.
Ciao Paola, benvenuta in cabina di regia. E dovremo avere in collegamento dall'AIA in Olanda, come sempre, la co-conduttrice Alessandra.
Buonasera Annalisa, buonasera a tutti i nostri amici radioascoltatori. Ovviamente benvenuta Paola e una buona serata anche al nostro regista Roby Giava.
Dunque Alessandra, questa sera uno studio che stranamente non è gremito, come stavo dicendo al direttore prima di iniziare. Uno studio che non è gremito, visto che ultimamente abbiamo avuto veramente tanti ospiti qui in studio. Questo però non vuol dire che non abbiamo una puntata ricca di temi e di dibattito. Facebook è il network sociale più famoso, discusso e anche controverso del momento.
Vorrei, prima di magari partire con tutte le notizie che abbiamo su Facebook, fare magari un giro tra di noi, nel senso dire quello che noi siamo su Facebook o non siamo su Facebook.
Partire perché... da chi, scusa, chi sei, chi hai in mente?
No, dicevo fare un giro dal tavolo, un tour de table.
Okay. Tour de table.
Effettivamente non siamo intorno ad un tavolo, per cui magari facciamo un giro di microfono.
Io sono attorno ad un tavolo, ma da sola questa sera.
Giusto per chiarire, perché io credo che questa sera siamo in tre in trasmissione e tutti e tre abbiamo una visione personale di Facebook e ognuno ha la sua visione che è diversa dagli altri due. Vero Roberto?
Vero Alessandra? Sì.
Io direi di partire dai due estremi, quindi diamo la parola a Roberto Giava.
Il quale si è iscritto un po' di tempo fa, è stato iscritto
da
un caro collega, ex collega, amico qui a Bruxelles, tale Fabio Ghidini, che saluto, è stato il mio mentore in Facebook. È stato lui che infatti ha deciso, ma siccome si parlava di fare, si era fatta la festa Move the Radio a quel tempo lì, lui ha detto, ma guarda che se non metti la festa, se non pubblichi l'evento su Facebook, no, non viene nessuno. E io sono caduto dal tavolo, dalla sedia. Vabbè, ho detto, pensaci te, mi ha fatto l'account, mi ha fatto il profilo, credo che lui abbia ancora la mia password, ma non fa niente. E ha creato poi il gruppo Move the Radio, che è stato attivo e ha raccolto anche in pochi giorni moltissime decine di iscritti. Ha creato l'evento per Move the Radio e alla fine ci fu anche l'idea di fare in modo che chi era iscritto tramite Facebook all'evento pagasse di meno, avesse uno sconto all'ingresso al party Move the Radio. Ne approfittiamo anche per fare pubblicità poi occulta al Move the Radio stesso, no? Annalisa, il party centrale dell'anno di Radio Alma. Ne parliamo poi in un secondo momento, se vuoi.
E parleremo anche in un secondo momento del gruppo Quelli che Giro di Boa su Facebook.
Esatto. E quindi è cominciata la mia avventura, per la verità, con molto scetticismo, perché sì, farsi amici su Facebook non è un... credo che non sia la mia più grande aspirazione.
Dunque il tutto è partito come un mezzo, diciamo così,
ma divulgativo,
festa, divulgativo,
sì, esatto,
però
esatto.
È col tuo nome, con i tuoi dati anagrafici, cioè col tuo nome?
Con il mio nome e anche con il mio cognome, e non quello in arte Giava, quello vero, diciamo.
No, perché
sì,
parlavi
sì,
di Move the Radio, per cui credevo che il gruppo o il profilo si chiamasse Move
no,
the
no,
Radio.
No, quello è un gruppo creato, poi ognuno può creare gruppi a suo piacimento, volontà, ce ne sono anche troppi forse in giro, però è stato, se vuoi, è stato il là per il mio ingresso ufficiale nel mondo di Facebook.
E adesso il nostro direttore è super attivo su Facebook.
A me Facebook piace e diverte, a me incuriosisce tanto vedere questa corsa... Di tutti gli amici registrati su Facebook che hanno chiaramente richiesto e ottenuto l'amicizia, nel definirsi, nel dare una definizione laconica di ciò che stanno facendo. A me diverte tantissimo sapere ciò che Annalisa sta facendo oggi e ciò che Alessandra ha fatto ieri, perché poi ognuno ci mette quella sua frasetta molto ironica, Generalmente è sarcastica o lascia pensare, quindi c'è quasi una rincorsa a chi pubblica il suo, non so se si chiama titolo, comunque il suo status, più bello, eh?
Ma io non credo di aver ancora pubblicato nessuno status. Comunque,
Poi parliamo anche perché,
torniamo all'altro estremo, Alessandro.
ecco, gli estremi sono ancora ragionevoli, però stare nel mezzo, Annalisa,
Però il mio mezzo
questo.
credo più tendente verso Alessandra. Alessandra.
Alessandra.
Io non sono in Facebook, o meglio, credo di non esserci, in quanto
Questa è una
questo è
bella
interessante.
definizione,
Sì, ma
interessantissima.
vi spiego il perché, perché sono 2 anni che cancello categoricamente tutti gli inviti che
Ma siete
ricevo,
arrivate
però
dal tuo direttore?
eppure dal mio direttore ne sono arrivati uno o due, uno sicuramente come invito generico e un secondo come invito
E tu
ad
pubblicamente stai
partecipare
dicendo che
ad
hai
un gruppo.
cestinato.
Sì, esatto, io lo dico pubblicamente a tutta Bruxelles, ho cestinato
Allora
tutti
vedi,
gli
se
altri
te sei capace di
direttori.
dirlo pubblicamente per radio, non c'è nessun motivo di, diciamo, di non pubblicarlo anche via Facebook. No?
Ma guarda, appunto dicevo, non sono sicura di non esserci, in quanto io il primo invito che ricevei, non so, io forse sarà stato 2 anni fa, da una mia carissima amica, io non sapevo cosa fosse Facebook, per cui mi chiedevano un nome e una password, io devo aver introdotto qualche cosa, però visto la mia
Vuoi dirmi che se io clicco stasera Alessandra seguito dal
Ecco,
tuo
è quello il
cognome, ti
punto.
trovo?
Io, perché non sono in Facebook? Perché io sono particolarmente reticente a ogni volta che internet, un portale, un sito web mi chiede i miei dati anagrafici. Per cui probabilmente se tu cerchi il mio nome e il mio cognome non lo trovi. Troverai probabilmente qualcosa che assomiglia al mio
Assomiglia e che
cognome.
tu non ricordi più.
No, che io probabilmente ricordo perché è sempre il solito nickname che uso, per cui probabilmente tu lo conosci, prova a vedere se ci sono, sarebbe anche una scoperta
Una
per
magra
me.
soddisfazione, però, se rimani come nickname, dai.
Ma no, il problema è sempre questo, io credo che siamo in una società che tu dici, io a me fa piacere sapere cosa Annalisa ha fatto oggi, cosa Alessandra farà domani, cosa ha fatto la settimana scorsa. Io se lo voglio sapere lo chiedo. A me dà fastidio questo mostrare, questa società che tende a mostrare tutto in vetrina. Automaticamente diventiamo dei voyeur. Perché automaticamente io sprigiono la tua curiosità e dunque tu vai su Facebook perché sei curioso di sapere quello che io scrivo rispetto a quello che io faccio, la mia vita privata, eccetera. A me fa un po' specie questa cosa. Ieri sera
Non
con
è
un
così
amico.
raccapricciante come sembra, tenuto
No,
conto che te
esatto,
puoi scrivere
questa è la
quello che
mia
ti pare,
visione.
te sei
No, no.
libera di scrivere quello che ti pare, cioè te se non ti va di dire che hai mangiato, non so, un'orata al cartoccio, non lo scrivi, se ti va di dire Alessandra oggi ha mangiato un'orata al cartoccio, è una cosa talmente innocua che, voglio dire, non c'è nessuna violazione di privacy e nulla di raccapricciante in questo, ma ripeto, rimane la libertà del singolo di stabilire cosa scrivere, entro quali limiti pubblicare di sé. Poi ci sono persone che
Esatto.
chiaramente esagerano nel senso opposto, cioè nel far sapere troppo di sé, ma lì sai, il protagonismo è malattia forse, anche dei giorni nostri, e Facebook convoglia questo eccesso di protagonismo attraverso una bacheca, una pagina poi principale del profilo dove uno scrive quello che gli pare. Ma uno lo fa
No,
anche
no, ma
attraverso
di questo
YouTube, lo
io
fa in qualunque
sono
modo.
profondamente convinta che dipende molto da noi. Volevo dire un'ultima cosa e poi magari passare la parola ad Annalisa così anche lei ci dà la sua opinione, visto che lei sta nel mezzo. Io non sono anche iscritta su Facebook perché io conosco i miei limiti e ho paura che uno strumento di questo tipo mi faccia diventare dipendente. Perché mi rendo conto di quanto posso comunicare, di quanto posso condividere con altri e di quanto io sono profondamente curiosa e questo lo riconosco. Però ecco, la curiosità a questo livello non mi piace, non mi soddisfa. Dunque mi sono, diciamo così, che mi sono autolimitata.
Ma
Va
resisterai per
bene?
molto?
Vedremo, per il momento resisto.
Ma ci sono molti miei amici che hanno il profilo, come anche Annalisa, che hanno un profilo basso in Facebook. Però prima di questo magari manderei uno stacco musicale. Annalisa, prepara un po' la tua invettiva contro Alessandra e contro il direttore, perché sei nel mezzo, no?
Bentornati all'ascolto di Giro di Boa, cari radioascoltatori. Questa sera Annalisa in studio, Alessandra in collegamento dall'AIA, in cabina di regia Roberto Giava e Paola, nuova assistente di regia. Cari radioascoltatori, stiamo parlando di Facebook.
Sulle note di Malika Ayane come foglie.
Facebook, il social network più famoso, più discusso, più controverso del momento. Dunque Roberto Giava e Alessandra già hanno illustrato la loro posizione su Facebook, quindi Roberto Giava molto attivo su Facebook, scatenato.
Senza però esagerare, adesso sono scatenato che
adesso
a un certo punto
lo stiamo presentando.
Ho sempre la mia età, attenzione.
Alessandra,
mi piace molto, però.
Alessandra non si sa bene se sia su Facebook o no, comunque.
No, non credo che non... Alessandra sia su Facebook.
Credi di non esserci, ok.
Esatto.
Io ci sono dalla primavera dell'anno scorso, dopo aver passato un anno senza rispondere agli inviti che mi venivano fatti, quindi insomma ci sono dalla primavera dell'anno scorso. E devo dire che ho attivato al massimo tutti i filtri di protezione della privacy che ci sono, per cui Alessandra, se tu mi cerchi nel motore di ricerca di Facebook, credo che tu non mi possa trovare. Quindi ci sono, ma in realtà sono invisibile, quindi esisto soltanto per i 30 più o meno amici che ho online.
Hai fatto bene a dire questo, analista, perché è molto interessante il sistema di protezione della privacy di Facebook, peraltro previste anche dalle leggi vigenti in quasi tutti i paesi. Io posso decidere che tutti i miei aggiornamenti di stato non siano visibili da nessuno se non dai miei amici, da quelli che ovviamente io poi scelgo di registrare come tali, non tutti. Posso decidere di non vedere gli aggiornamenti di talune persone, di mascherare completamente persone anche se sono miei amici, o di esaltare gli aggiornamenti di altre persone. Quindi ho tutto un sistema per decidere cosa gli altri vedono di me e cosa io voglio vedere degli altri. Quindi alla fine sì, non è YouTube, ecco, perché YouTube, se vogliamo, è molto meno regolato. YouTube, uno mette un video e ti appare sulla home page in tutto il mondo. Non ci sono filtri, non ci sono sistemi di protezione. Questo va detto a beneficio della discussione.
Ho inserito il minor numero di informazioni possibili su me stessa, quindi soltanto nome, cognome, credo data di nascita e città dove abito, quindi nulla su quello che faccio, sulla mia professione, su dove ho studiato, eccetera. E sono una user passiva, diciamo, quindi che se sono invitata ad una festa tramite Facebook rispondo, se qualcuno mi manda un messaggio tramite Facebook rispondo, ma non lo uso in modo proattivo.
Alessandra, diciamo, questo forse ti aiuterebbe proprio nella scelta, ma vedi, ci sono diversi profili di appartenenza alla comunità di Facebook, e alla fine lo uso come mail.
E un'altra cosa, non me la sento di condividere con gli altri informazioni su come mi sento, se sono triste, se sono felice, non me la sento di condividere informazioni su quello che faccio, quindi non racconto ai miei amici in Facebook se ho mangiato un'orata, per usare l'esempio di Roberto Giava. Ci sono, Alessandra, ma condivido i tuoi timori. Hai parlato prima di voyeurismo, di rischi che Facebook possa, come dire, promuovere una curiosità esagerata nei confronti di quello che fanno gli altri. Quindi questo lo condivido. Devo dire però che recentemente hanno scoperto un aspetto positivo, perché tramite Facebook mi ha ritrovata un compagno di università al master, un ragazzo americano, quindi ci siamo ritrovati, abbiamo ripreso contatto tramite Facebook, e quando sono stata qualche mese fa in America per lavoro ci siamo visti e infatti voilà. Ne parlavo anche con lui, il quale aveva più o meno condiviso la stessa esperienza su Facebook, nel senso che quando mi scrisse per invitarmi mi ricordo la frase che era "I finally gave in to Facebook", quindi devo dire grazie a Facebook ho potuto rincontrarlo, quindi questo è stato un aspetto positivo. Però per il momento sono contenta del mio status, ci sono ma non ci sono.
È importante quello che hai detto di rincontrare vecchissimi amici. A me però è capitato un qualcosa che mi ha fatto però un po' meno piacere. Io ricordo a memoria in ordine alfabetico l'elenco dei 16, quanti eravamo, della scuola elementare, che per 5 anni siamo stati seduti, per 5 anni, bambini piccoli. Ebbene, quando ho ritrovato l'unica, perché poi li ho cercati a uno tutti, ho ritrovato Antonella Esposito, una mia carissima, carissima compagna di scuola elementari. Lei mi ha risposto dicendo: scusa, ma non ricordo chi sei. Mi è cascato il mondo. Ho detto: come non ti ricordi chi sono? Ero seduto dietro di te, ti facevo anche gli scherzi, ti tiravo i capelli, porca miseria. Credo che poi alla fine si sia ricordata, perché 5 anni poi non si possono dimenticare. Però vedi, a volte le persone dimenticano completamente tutto il passato, e Facebook aiuta per alcuni a recuperare, altri invece subiscono un po' la frustrazione temporanea di essere stati dimenticati dagli amici.
Ma io devo dire che ieri sera, così pensando a questo argomento che oggi avremmo discusso, mi sono lanciata e ho buttato giù 4-5 domande, e oggi le ho inviate a 25 dei miei colleghi.
Se così, fossi iscritta random a Facebook, avresti creato un evento su Facebook. Rispondete alle domande di Alessandra.
E invece Alessandra lo ha fatto old style con l'email.
Esatto,
perché visto che io lavoro in un posto in cui internet è bandita, nel senso che siamo la sicurezza è al primo posto, noi funzioniamo solo nella intranet. Dunque le mie mail hanno circolato, io ho avuto una buona risposta, e devo dire che la maggior parte non usa Facebook perché dice che devo dire che prevalentemente la critica maggiore è un motivo di della privacy. Non hanno fiducia nel sistema, per evitare appunto che altri, che gente che loro non conoscono possa venire in possesso dei loro dati personali. Questa diciamo che è la paura più diffusa. Mentre invece,
ma secondo te è una paura radicale, è una paura vera questa? Cioè, sapere che te sei nata il 24 ottobre del 1980, cioè, cambia la vita a qualcuno?
Credo che a leggere la mia statistica, che poi non è una statistica, nel senso è stata veramente un'inchiesta molto piccola, bisogna tener conto del fatto che la maggior parte delle persone che hanno risposto alle mie domande lavorano per le forze dell'ordine, per cui diciamo che magari hanno
un taglio. Sì, è chiaro.
Esatto, di questo me ne sono resa conto dopo, ricevendo le loro risposte e leggendo.
Ci fai un esempio?
Risposte. Sì, del tipo che qualcuno mi diceva: io ho lavorato con criminali, so che cosa sono, so di quello di cui sono capaci, per cui preferisco che la mia foto associata al mio nome non compaia su nessun sito. Per cui ecco. Ma proprio perché nella specificità del lavoro,
anche del lavoro che fanno, certo,
del lavoro che fanno, ecco, non vogliono magari essere riconosciuti. Mi rendo conto che è molto legato alla loro professione. Però una cosa molto simpatica è stata, perché ho chiesto anche di definire Facebook, come loro lo definirebbero, e una cosa molto simpatica secondo me hanno dato come definizione è una forma luminosa e leggera di comunicazione. Questa la trovo abbastanza simpatica. Un'altra persona mi ha detto: è la mia agenda interattiva. Un concetto che
questo
forse
da parte di chi Facebook lo usa, però, della
sì,
tua
esatto,
statistica.
Esatto, ma perché io devo dire che circa la metà delle persone che ho contattato hanno risposto che un po' meno della metà, diciamo un 45% delle persone lo usano e un 55% non lo usano.
È un dato sorprendente, però appunto Alessandra, come spiegavi tu, appunto il background e la professione delle persone che hai intervistato.
Anche dalla rete nazionale in cui si è diffuso Facebook in Belgio è arrivato 2 anni fa, in Italia è arrivato 1 anno fa. I miei amici italiani si sono improvvisamente convertiti a Facebook nel giro degli ultimi 6 mesi, almeno dalle parti mie, dal sud Italia. Di colpo tutti hanno cominciato a mandarmi richieste d'amicizia: ah, ma sei anche te qui, ah, ma guarda qui, ma è arrivato quasi in massa. Ci sono tempi, ecco, perché poi in un gruppo di amici, quando la maggior parte comincia ad essere aderente al progetto Facebook, grosso modo gli altri è più facile che si facciano tirare dentro, that gave in.
Sì, per usare una ruota,
per usare l'espressione sì, che ho citato prima.
Ma alla fine, Alessandra, hai avuto l'impressione che sia una cosa pericolosa o sia una cosa, diciamo, soltanto dilettevole?
No, io direi che sia che è una cosa
è utile,
però ovviamente bisogna sempre stare attenti che sono delle relazioni virtuali, ecco, per cui fare la distinzione fra relazioni reali e relazioni virtuali.
Questo è molto importante.
Il mezzo, io sono consapevole che il mezzo ha tantissime potenzialità.
Esatto.
E forse questo io stessa mi limito perché ho paura del mezzo.
È importante quello che dici.
Una decisione personale.
Ci sono persone alle quali ho chiesto come mai avessero 4, 5, 600 amici. E mi hanno risposto che loro girano fra gli amici degli amici, mandano richieste d'amicizia perché hanno preso Facebook con questa piega e i loro 600 amici sono per i 9 decimi persone che non conoscono. Qui secondo me si nasconde forse, ecco, l'origine del rischio a cui accennavi prima. I miei amici erano 50, 100, adesso non so quanti sono, 150 o 200, sono tutte persone che conosco di persona, che ho conosciuto fisicamente, con cui ho condiviso momenti. E forse questo aiuta a minimizzare il rischio. Mi è capitato di ricevere richieste d'amicizia da persone che non conosco assolutamente, che ho ignorato del tutto, e questo credo che sia una forma che tutti dovrebbero in qualche modo dovrebbero capire, perché altrimenti può sfociare in quell'origine di rischio a cui accennavi prima, Alessandra.
Magari prima di mandare un contributo che credo abbiamo, volevo semplicemente accennare ad una cosa. Tra le varie ricerche che ho fatto, ho scoperto, o meglio, ho letto un articolo in cui si citava il problema, uno dei problemi fondamentali di Facebook è, come abbiamo già citato, la privacy, o meglio, i dati vengono conservati sul server che sta in California di Facebook per anni, anche quando l'utente viene cancellato. Ora, a quanto pare, dietro tutto questo ci sono forti sospetti che ci sia la CIA.
No, aspetta, questa cosa qui se ne è parlato qualche giorno fa. Facebook ha fatto una marcia indietro storica una settimana fa, credo, eh?
Sì,
adesso la cancellazione è obbligatoriamente fisica, poi chiaramente se non lo facciano perché la CIA ha mezzi potenti anche per salvare un backup in più, non lo so, però credo che siano tenuti da tutte le leggi vigenti in tutti i paesi in cui Facebook è ammesso, e non è in tutti i paesi, a non salvaguardare le informazioni dopo la cancellazione, fino anche le foto.
No,
questo però è di una settimana fa.
Io invece ho letto un articolo di giornale in cui è stato fatto un esperimento, cito da questo articolo di giornale, un esperimento che qualunque utente può fare provando a disattivare il proprio account: riceverà un invito a pensarci bene, poi un altro che lo avviserà di come i suoi amici resteranno male a perderlo di vista, infine Facebook si rassegnerà ma gli farà sapere che il giorno che dovesse tornare sui suoi passi ritroverà il suo profilo intatto, i suoi gusti, le sue opinioni politiche e i suoi amici sono rimasti ad aspettarlo nascosti in un server di Facebook da qualche parte nel pianeta.
Ma era questo proprio il problema di quella... c'era un articolo adesso letto sul Corriere o su Repubblica, la marcia indietro di Facebook era contro questa modalità. Non so se adesso è ancora più attiva questa modalità.
Questo è da un articolo che io ho trovato il 19 febbraio, però forse le tue informazioni sono
andrebbe verificato di persona. Adesso cancelliamo il tuo account, Annalisa, proviamo.
Non quello di Roberto, vi prego.
Il mio.
No, il mio no.
Beh, prima di mandare in onda la prima parte dell'intervista che il nostro collaboratore Maurizio Molinari ha realizzato, volevo dare solo qualche informazione di storia. Quando è nato Facebook? Facebook è stato...
Annalisa, scusami, mi lasci terminare questa cosa dalla CIA che ho buttato.
Ah, scusami, continua.
Per chiarire, perché a quanto pare uno dei maggiori investitori in Facebook vede fra i suoi azionisti un certo signore chiamato Howard Cox, che è anche dirigente di una società che è legata alla CIA, per cui si tratta di holding su holding e rami su rami, che poi dopo non
qui.
Si sa, per cui ecco, volevo semplicemente dire che io ho letto questo, però ovviamente non ho trovato nessun riscontro in nessun altro articolo, però questo spiega molto anche appunto il problema che citavamo prima sulla privacy, sul fatto che le persone non sanno poi chi...
Sì, ma se la CIA intende usare Facebook per sgominare eventuali golpisti, sappia che non userebbero Facebook per dire che stanno per fare un golpe. Cioè, mi sembra un po' quasi un po' tirata questa cosa.
Non lo so.
Io Facebook lo uso per pubblicizzare i miei articoli di blog sportivi per pubblicizzare il giro di boa ogni settimana e per far sapere agli amici, miei amici e agli iscritti al gruppo Giro di Boa la disponibilità di una puntata. Diciamo che grosso modo è da quello che so, tutte le persone più o meno usano un po' per far sapere eventi di questo tipo. Credo che siamo pronti per
Continuo
l'intervento
con la
storico,
storia
la storia.
brevemente. Nato il 4 febbraio 2004, è stato fondato da Mark Zuckerberg, all'epoca 19enne studente presso l'Università di Harvard. Fu poi esteso all'MIT, all'Università di Boston, al College di Boston e a tutte le scuole Ivy League nel giro di 2 mesi. Molte singole università furono aggiunte in rapida successione nell'anno successivo. Il 27 febbraio 2006 Facebook si estese alle scuole superiori e alle grandi aziende. Dall'11 settembre 2006 chiunque abbia più di 13 anni può parteciparvi. Gli utenti possono fare parte di una o più rete partecipanti, come la scuola superiore, il luogo di lavoro o la regione geografica. Il sito conta attualmente oltre 175 milioni di utenti in tutto il mondo ed è valutato più di 16 miliardi di dollari. Mandiamo ora in onda la prima parte di un'intervista che Maurizio Molinari, nostro collaboratore di redazione, ha realizzato con Gianluca Nicoletti, giornalista e massmediologo, conduttore della trasmissione Melog su Radio 24.
Gianluca Nicoletti, partiamo dalla notizia di stamattina che Facebook farebbe regredire il cervello. Lei è un facebookiano quasi della prima ora, almeno in Italia penso che poche persone abbiano scoperto Facebook prima di lei. Pensa che abbia qualche fondamento questa ricerca di una scienziata di Oxford?
Qualunque attitudine ripetuta e reiterata ferma le attività del cervello, perlomeno le immobilizza, le blocca, impedisce alle sinapsi di lavorare con curiosità. Rispetto ai sistemi di collaborazione, di incontro, di relazione della rete, esiste un ricorrente anatema che spesso porta a sottolinearne i limiti, i pericoli, le difformità rispetto invece alla meravigliosa maniera di tenere in esercizio una facoltà molto moderna, che è quella di potersi distribuire contemporaneamente su diversi fronti. Quello è il termine che si usa molto diffusamente, multitasking. Significa che io, mentre in questo momento faccio una telefonata con voi, però continuo naturalmente a tenere contatti con le persone con cui mi interessa tenere contatto. Ho una sessione aperta su Skype con un mio collega con cui mi sto scambiando dei file. Ho comunque aperto il mio profilo di Facebook, dove ho 5.000 persone che contribuiscono attivamente al mio programma radiofonico. Io metto l'argomento della trasmissione che farò domani già dal giorno prima, chiedo informazioni, notizie, contributi e esperienze su quell'argomento, e le persone con me sono abituate ad avere questo rapporto con un conduttore che normalmente è una persona abbastanza lontana dall'esperienza personale, dal contatto che ha un ascoltatore, e di buona lena e con grande entusiasmo partecipano. Certo, se questo rallenti il mio cervello, non so dirlo, so che impiega, porta via molta parte della mia giornata. Il segreto è rimanere disponibile. Una volta che uno si pone in questi sistemi di relazione e di circolazione del pensiero, non può più sottrarsi. Una volta che tu dici io ci sono sempre, ci devi essere veramente, perché sennò si interrompe il circuito. Come evitare che ciò diventi ossessivo o diventi qualcosa che renda schiavi? È molto difficile. Io potrei citarvi un'infinità di esempi di dipendenze con persone che hanno sostituito la vita concreta, la vita reale, con la vita di relazione virtuale. È anche facile capire perché se hanno tanti amici in rete, si dà la parte migliore di se stessi in rete, si acquisisce automaticamente un fascino che non è condizionato dalle proprie condizioni fisiche, dallo stato anagrafico, dal potere d'acquisto, da quello che si è nella vita. Io nella vita posso sentirmi un fallito perché sono l'ultimo degli impiegati nella mia azienda, ma ho una grande facoltà immaginifica di raccontarmi, sono molto seduttivo a parole e nelle idee, molto poco nell'aspetto fisico, che sono grasso, basso, la pancia, sono brutto, puzzo, una serie di circostanze possono capitare a chiunque.
Secondo lei Facebook darà origine a un'era? Cioè, fra una decina d'anni si sentirà ancora parlare di Facebook come, non so, il prodromo di altri servizi che poi
guardi,
potranno...
Non sono altro che nomi diversi che si danno allo stesso atteggiamento dell'umanità di relazionarsi attraverso delle protesi emozionali, cioè degli strumenti tecnologici che nascono come destinazione d'uso primario per scambiare informazioni, scambiare file, come strumenti di lavoro, che improvvisamente ci si è accorto in corso d'opera che frequentandoli sono anche strumenti di relazione. Quindi la stessa cosa che oggi si dice su Facebook, che esiste poca memoria storica poi nei giornalisti rispetto a questo, si diceva nei primi newsgroup, nei prime chat, nelle prime più semplicissimi sistemi di relazione, addirittura si diceva rispetto al Minitel francese, e quando i francesi leggevamo, avevano questa rete di chat telefonica, impazzivano, che il primo a ragione d'adulterio in Francia erano relazioni clandestine nate attraverso il Minitel, e tutti si dicevano dove andremo a finire. Poi c'è stato tutta una serie, c'è stato il Messenger, c'è stato lo Skype, ci sono stati...
Questo è vero, però, non...
Sì, prego, prego.
Però non so qual è la sua esperienza personale, ma io, cioè, ogni cena a cui vado, ogni incontro a cui assisto si parla di Facebook, con Messenger, con Skype, anche con le stesse email. Non mi sembra che ci sia c'è stata un'esplosione veramente in pochi mesi di dimensioni,
vuole,
io mi sembra
sì,
di non ricordare.
Le posso dire il mio giudizio, perché così, perché la macchina usata come protesi relazionale si perfeziona. Facebook funziona più che gli altri sistemi che lei ha giustamente citato, perché è la sintesi tecnologica di tutte le caratteristiche degli altri mezzi, ottimizzate, rese di facile uso e aggregate insieme. A Facebook manca soltanto una videochat, perché con l'introduzione da ormai quasi 7-8 mesi, forse anche 9 mesi, della chat, uno strumento completo in cui ci si può relazionare contemporaneamente con un numero abbastanza elevato di persone, si può arrivare a 5.000 persone nel proprio profilo, si possono creare dei gruppi di attenzione e segnalare ogni volta che uno fa un'operazione sulla propria pagina a tutti i propri amici quello che si fa. Si creano immediatamente un'infinità di relazioni parallele, perché i miei amici diventano i suoi amici diventano gli amici dei miei amici e via dicendo, quindi è una esplosione piramidale, capito?
Annalisa, il potere immaginifico è cresciuto da una protesi emozionale. Io quando ascolto Nicoletti, dai tempi del Golem, Gianluca Nicoletti, critico televisivo storico di Radio 2, dai tempi del Golem, io mi resto affascinato e basito.
Anche io sono rimasta affascinata, devo dire, mi ha molto colpito questa definizione, appunto quella di relazionarsi attraverso protesi emozionali, ma stavo giusto ripensando alle ultime parole che ha detto, amici che diventano amici, tutti diventano amici, ma sono amicizie virtuali, non sono amicizie reali, non c'è... non c'è in,
come dicevo prima, dipende, dipende da come si usa da come si usa la protesi. C'è chi la usa per farsi nuove amicizie, è come entrare in una chat dove tu non conosci nessuno e fai incontri virtuali con persone che non conosci, con tutti i rischi connessi. Oppure lo usi soltanto per i tuoi amici, per stringere il legame con i tuoi amici, è come avere una come ha detto il Nicoletti, una chat sempre aperta, una finestra come di Skype per esempio, sempre aperta con i tuoi amici.
C'è una frase che ha detto il Nicoletti, si dà la parte migliore di sé, su questo io sono un po' reticente.
No, ma si dà la parte che si vuole di sé, io credo che lui voglia dire, si dà, so che si vuole, e chi è anche... Lui ha detto, poi usa spesso questo linguaggio, chi è brutto, grasso, puzzolente, eccetera, poi in realtà nel suo profilo di Facebook può trasformarsi, può apparire bello perché è ciò che lui scrive e quindi è la parte più immaginifica, ha detto.
Sì, però io sono anche parte, il mio fisico fa parte di me, per cui io lo posso dimenticare per un'ora, due ore, lo posso dimenticare sul mio profilo di Facebook, però poi la realtà è quella.
Sì, con quello che ti va di dire, con quello che senti e sei dentro, perché c'è questa libertà di non di apparire. Uno può anche essere falso usando Facebook e dire ciò che non è, ma è un problema suo. Facebook dà la possibilità di scavalcare per un attimo l'estetica del rapporto e andare forse un po' più al lato sostanziale, se vuoi.
Molti politici stanno iniziando a usare Facebook, molti giornalisti stanno cominciando a usare Facebook, può cambiare secondo lei il modo proprio di raggiungere le persone? Può essere un...
Rischiando di essere impopolare dirò di no. Finora l'uso mainstream del social networking è piuttosto limitato. I politici che fanno il profilo in Facebook lo fanno perché possa essere comunicato sui media tradizionali, che loro sono così avanti, così moderni nel fare questo uso, ma nei loro profili, nelle loro pagine, nei luoghi che dovrebbe essere il luogo di relazione, in realtà c'è soltanto la loro foto, persone che scrivono e al massimo, nel più grande degli sforzi, un capo ufficio stampa che risponde ogni tanto con risposte standard. La vera novità non è tanto né nel campo del marketing o della promozione dei prodotti, come ci si illudeva che Second Life fosse la nuova grande possibilità del web. Grandi società, almeno in Italia, hanno investito capitali notevoli per farsi le isole in Second Life, isole che erano deserte in maniera terrificante, soldi buttati assolutamente. Adesso pensano che con Facebook improvvisamente un politico arriva alle persone, sono sempre numeri limitati. Poi dico, l'efficacia di questi mezzi stanno nella capacità di mettersi in gioco e di frequentarli, quindi funziona molto più che il timido impiegato che non è mai riuscito a alzare gli occhi nemmeno sul proprio collega di scrivania, che cammina rasente i muri perché ha paura di incrociare lo sguardo degli altri, che non ha mai avuto il coraggio di rivelare quello che probabilmente ha di migliore in sé, diventa improvvisamente un leone e si fa 5.000 amici. Con questi 5.000 amici intrattiene quotidiane discussioni sull'essenza del mondo. Fra questi 5.000 sarà qualcuno di cui si innamorerà, di cui avrà comunque una fascinazione, che non vedrà l'ora di accendere il computer per scambiarsi corrispondenza con questo. E la cosa soprattutto sorprendente in Facebook è la possibilità di taggare le proprie immagini. Taggare significa che io metto una foto di una mia festa con amici e sopra la faccia di ogni amico metto il nome dell'amico. E quindi chiunque potrà vedere, cercando quella persona, che è stata in quel gruppo e quindi interverrà, aggiungerà altre foto. Diventa una sorta di esposizione quotidiana, temporale, di quelli che sono modestamente i nostri momenti epici, ma che diventano epici non tanto per noi, ma per le persone con cui li condividiamo. È come quelle terrificanti riunioni in famiglia in cui si facciano vedere i filmini delle vacanze. Ecco, oggi tutto il giorno abbiamo un filmino delle vacanze, che è la nostra vita, da mostrare al mondo.
Ma a proposito di questo, l'ultima cosa che le volevo chiedere, c'è stata questa vicenda di questo ragazzo francese che ha visto la sua vita pubblicata, grazie alle foto che lui aveva messo su Facebook, su Flickr, ha visto la sua vita pubblicata proprio su una rivista, lui ha cercato insomma di fare causa a questa rivista, ma evidentemente le aveva messe lui quelle foto, quindi pensa ci sia bisogno di leggi, perché anche in Italia si sta parlando di oscurare Facebook, c'è chi poi c'è sempre chi insomma lancia questi proclami, ma pensa che ci sia bisogno di una legislazione ad hoc per questi?
Ma più che di una legislazione sarebbe bisogno di un po' di informazione. Guardi, le dico, io ieri sera mi ha cercato una mia amica con cui mi devo scambiare delle immagini per lavoro e casualmente, non me ne ero accorto, mi sono accorto nel suo profilo aveva messo nome, cognome, indirizzo, professione e tutti i suoi numeri di telefono. Ma che sei pazza, dico scusa, mica con la foto, anche una donna, bella donna, quindi sembrava quasi un invito a chiamarla. Dico scusa, ma perché hai messo tutti? Dice, ma come, li vedono tutti? Dico certo li vedono tutti, l'hai messo il profilo, era convinta che quelle informazioni riservatissime di se stessa le vedesse soltanto lei, quindi c'è un'ignoranza radicale nell'uso del mezzo, altresì vedo persone tranquillamente mettono le foto della famiglia, dei bambini, delle loro seconde case, dei loro gioielli di famiglia, come... perdendo la cognizione della spaventosa possibilità che ha il mezzo di diffondere queste cose qua. È chiaro che io mi voglio ogni tanto divertire e voglio sapere un po' di cavoli dei miei amici o di persone che non conosco. Passo una mezz'oretta a controllare i loro profili, i profili dei loro amici e ricostruisco fasi della loro vita. Capisco che la sera sono stati a cena insieme, capisco cosa bevono, cosa leggono, cosa si dicono, capisco anche le tresche. Pensi quanto, senza che occorra fare dei grandi sforzi. Non esiste legge che possa limitare l'ignoranza e la stupidità di una persona di mettersi in piazza autonomamente senza che nessuno glielo imponga.
Sincerità, adesso è tutto così semplice.
Che dire? Un Nicoletti quindi che ha parlato di relazionarsi attraverso protesi emozionali, ha parlato di un Facebook come sintesi di tutti gli altri mezzi che ci sono stati in passato. Amici che diventano amici. Un'esposizione continua dei nostri momenti quotidiani. Io non sono sicura di volere dare a tutti un'esposizione continua dei miei momenti quotidiani.
E le fresche soprattutto sono visibili a tutti.
Se uno lo fa sapere, credo di sì, ma anche là, ripeto, siamo veramente nel campo adesso. Mi è piaciuto molto però il doppio intervento di Nicoletti, perché ha parlato bene ma ha messo anche in guardia con quell'esempio di quella sua amica. Adesso però forse Annalisa, Alessandra, se non avete altro da aggiungere su Facebook.
Direi di chiudere quindi questa prima parte. Alessandra, hai qualcosa da aggiungere?
Volevo chiedere al direttore se per caso mi ha trovato su Facebook o no.
Passerò la nottata a cercarti.
Okay. Grazie mille.
Bene, cari radioascoltatori, chiudiamo quindi questa parte dedicata a Facebook e ritorniamo all'attualità di questi giorni, e parliamo dell'accordo che il presidente francese Nicolas Sarkozy e il primo ministro italiano Silvio Berlusconi hanno firmato a Roma il 24 febbraio, un accordo quindi tra Italia e Francia sulla cooperazione in ambito di energia nucleare. Apriamo ora una finestra su questo fatto e passo la parola al direttore.
Sì, introduciamo questa finestra informativa, Annalisa, sul tema del nucleare rivitalizzato negli ultimi giorni dopo che Berlusconi e il presidente francese Sarkozy hanno firmato un accordo in materia. Come sapete, l'accordo prevede la realizzazione di 4 centrali nucleari sul suolo italiano entro il 2020. Sull'individuazione del sito, si pensa già a riattivare le vecchie centrali di Trino Vercellese, Latina, Garigliano e Caorso, ma si parla anche di Sicilia, Sardegna e Puglia. Quest'ultima ha già dato formalmente la sua indisponibilità. Come sapete, infatti, la regione Puglia è la più attiva a livello europeo nel campo delle energie rinnovabili. E giungono anche i nodi Piemonte, Toscana, Lazio e parte della Sicilia. E scontro anche già sulle scorie, gli Ecodem fanno notare come le centrali costruite secondo tecnologia francese sarebbero di terza generazione e non di quarta, con conseguente produzione di 30 tonnellate annue di uranio arricchito per soddisfare solo il 13% del fabbisogno nazionale. Ma sentiamo ora un estratto di un'intervista a Paolo Gaio, vicepresidente della Westinghouse, pioniere e sostenitore dell'energia nucleare, in questo servizio che andrà in onda soltanto in maniera parziale, e il testo integrale lo potrete invece ascoltare su Facebook, del nostro collaboratore Maurizio Molinari.
Signor Paolo Gaio, quando si parla di nucleare c'è sempre il rischio di scadere un po' nell'ideologico. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. L'Italia, con l'accordo di ieri con la Francia, cosa guadagna e quali sono i potenziali rischi, se ce ne sono?
Guardo alle fonti di energia. Fonti di energia oggi utilizziamo fondamentalmente il gas, che finirà, il petrolio, che finirà, il carbone. Il carbone, ahimè, c'ha un grosso handicap, che emette CO2. Che cosa ci rimane? Rimangono le rinnovabili e il nucleare. Quindi siamo d'accordo che le rinnovabili, su questo credo che non ci sia nessun problema ad ammetterlo, né da parte dei Verdi, che hanno le loro ragioni, né da parte degli altri, che non le hanno. Comunque il rinnovabile potrà coprire una frazione, 20, 25, dipende poi insomma dove siamo, del fabbisogno energetico mondiale. Cosa ci rimane? Rimane l'energia nucleare. Quindi che cosa ci guadagna l'Italia? Non so cosa ci guadagna l'Italia, cosa guadagna il mondo nell'utilizzare l'energia nucleare. Ci guadagna che prospetta un futuro in cui ci sarà ancora energia.
Secondo lei è plausibile l'obiettivo che per il 2020 sarà inaugurata la prima centrale italiana?
Dunque, si tratta di vedere, dal punto di vista puramente tecnico, sarebbe assolutamente plausibile. Sarebbe plausibile perché oggi una centrale nucleare si può costruire tecnicamente dal momento in cui si decide il sito, quindi preparazione del sito a attuale costruzione della centrale, 5 anni, e ci sono poi tutti i tempi burocratici, che comprendono la scelta del sito, la qualificazione del sito. In Italia poi c'è un problema ancora a monte, che è quello di ricostruire tutta una legislazione.
Cari radioascoltatori, avete ascoltato un estratto di un'intervista realizzata da Maurizio Molinari per Radio Alma a Paolo Gaio, ingegnere nucleare e consulente per la Westinghouse Electric Belgium, quindi un'intervista che è qui a Giro di Boa, quindi abbiamo realizzato in occasione dell'accordo Italia-Francia sulla cooperazione in materia di energia nucleare che Sarkozy e Berlusconi hanno firmato qualche giorno fa. Siamo in chiusura.
Un saluto a voi ragazzi e ovviamente un saluto anche ai cari amici radioascoltatori.
Ritornando all'intervista di prima, cari radioascoltatori, ho dimenticato di dire che potete ascoltare il file audio integrale su Facebook se trovate il gruppo Quelli che Giro di Boa, o potete ascoltarlo sul nostro sito internet radioalma.blogspot.com. Sempre in chiusura vorrei annunciare uno spettacolo. Il Consolato d'Italia a Bruxelles vi invita al recital Dai diamanti non nasce niente, omaggio Fabrizio De André, venerdì 20 marzo, uno spettacolo di e con Paolo Gaio e Giacomo Lariccia. Siamo in chiusura, cari radioascoltatori, appuntamento alla settimana prossima. Un saluto in studio da Annalisa.
Un saluto da Roberto Giava.
Alla settimana prossima.
Buonasera da Den Haag.